Quando qualcuno dice che di una vita si potrebbe fare un romanzo, preferisco girare alla larga. È una citazione significativa, direi, dall'ultimo romanzo di Paolo Di Stefano intitolato Noi e uscito qualche mese fa da Bompiani, un libro imponente che sembra del resto contenere in sé diversi libri, dalla saga familiare all'autobiografia, tutti aspetti di cui avremo modo di parlare con lo stesso Paolo Di Stefano, che è in collegamento. Buongiorno e grazie di aver accettato il nostro invito.
Buongiorno e grazie a voi.
Paolo Di Stefano, lei è nato ad Avola nel 1956, è cresciuto a Lugano, vive a Milano, lavora per il Corriere della Sera ed è soprattutto autore di diversi libri, romanzi, racconti, inchieste. Io ricordo almeno il primo romanzo nel 1994 con Baci da non ripetere, Feltrinelli, anche se il suo vero esordio, chiamiamolo così, letterario, è poetico, con la raccolta Minuti contati, Scheiwiller 1990, e con una prefazione, anche qui mi piace ricordarlo, di Giorgio Orelli. Vorrei allora iniziare da qui prima di occuparci così specificatamente del suo ultimo libro. A 30 anni di distanza vorrei sapere cosa ha rappresentato e quanto in fondo ha contato quell'esperienza di poesia per lo scrittore e narratore oggi affermato Paolo Di Stefano.
È una bellissima domanda su cui ogni tanto mi interrogo, perché ancora qualche volta mi capita di scrivere delle poesie che rimangono rigorosamente nel cassetto, naturalmente, ma ha rappresentato moltissimo, e questo moltissimo è emerso proprio nell'ultimo libro, dove non dico che ci siano delle poesie, ma c'è qualche cosa che assomiglia un po' a una, diciamo, versificazione. E poi ha rappresentato tantissimo il rapporto che si è stabilito proprio lì, in quegli anni, il rapporto di amicizia con Giorgio, ma poi un rapporto di discepolo e maestro, nel senso che l'idea di letteratura di Giorgio Orelli per me è un'idea che assolutamente mi è rimasta dentro, che ho maturato, che ho elaborato, che ho cullato non solo nella elaborazione dei miei libri, ma anche proprio come pensiero sulla letteratura, quindi proprio anche nella lettura dei testi.
L'epigrafe a Minuti contati è una citazione di Goethe che dice «Lass den Anfang mit dem Ende sich in ein zusammenziehen». Grosso modo lascia che l'inizio e la fine si fondano in uno, ecco. Lo cito perché in un'intervista lei ha detto che questa citazione potrebbe essere trasferita a tutti i suoi libri successivi. Anche questo mi sembrava interessante in prospettiva.
È così, sì, perché io mi ritrovo sempre, volente o nolente, la consapevolezza è molto dubbia in queste cose, come lei sa, a lavorare sull'inizio e sulla fine che coincidono appunto in un solo momento. In quel libro, Minuti contati, c'erano due, diciamo, sequenze poetiche che erano in nascita e in morte, quindi inizio e fine, nascita del mio primo figlio e in morte di un mio caro amico, e via via mi ritrovo a constatare che questo è uno dei leitmotiv importanti del mio modo di scrivere e della mia produzione letteraria. L'ultimo libro ne è, credo, una prova abbastanza lampante, insomma c'è il pensiero di un fratello che appunto nel momento in cui sta per darsi e concedersi alla vita, purtroppo è costretto a lasciarla questa vita.
Beh, veniamo quindi naturalmente a Noi. Io dicevo in apertura che è un libro che sembra contenerne altri. Non ho specificato che è lei stesso ad affermarlo in coda al libro, cito il passaggio: vorrei ribadire che in realtà ho cominciato a scrivere questo libro attorno al 1977. Considero Baci da non ripetere la sua prima redazione e Ogni altra vita, Il saggiatore 2015, la seconda, mentre altri romanzi sono tappe intermedie verso Noi. Ora, per quanto stiano in fondo ai ringraziamenti, mi sembrano parole forti e appunto importanti. In questi decenni, allora, come si è nutrito e definito questo progetto, questo libro? E come si è poi svolto il lavoro di scrittura?
Ma dunque, io pensavo di avere liquidato il confronto, il dialogo con la vicenda di mio fratello, che lo ricordo appunto è morto nel 67 a 5 anni, quando io ne avevo 10, ecco, di averla liquidata con Baci da non ripetere. Ma non è stato così, non è stato così, mi sono trascinato. Per esempio i temi, ecco, che già lì erano in luce, ma non tanto in nuce, già abbastanza sviluppati, dell'appartenenza, delle radici, delle origini, diciamo così, sì, per essere un po' enfatici. Già lì, ma poi via via, appunto, il mio rapporto con, da una parte la famiglia, dall'altra parte il mio luogo d'origine, che come diceva lei giustamente la Sicilia, si è sempre sviluppato in modi e con declinazioni diverse, anche in libri apparentemente secondari, che insomma io ho pensato anche nel momento in cui scrivevo come libri, diciamo, di divertimento, tra virgolette, si sono poi rivelati dei libri importanti.
Non solo questa ultima pubblicazione quindi sembra fare un po' i conti con la sua biografia, come dice lei, ma anche con la bibliografia. C'è una definizione che ogni tanto si dice, si parla di libro di una vita.
Sì, io dico sempre che c'è solo un'epigrafe, che è quella di Goethe, appunto, ma c'è anche un titolo ideale che potrebbe star sopra a tutti i miei libri, che è un titolo bellissimo, un titolo di Milan Kundera, La vita è altrove. Ecco, questo mi sembra una insegna che potrebbe appunto raccogliere tutti i miei libri in uno solo. E tant'è vero che appunto le tappe, come si diceva prima, le tappe che mi hanno portato a noi sono tappe che così a ritroso, naturalmente, solo a ritroso, io riconosco come tappe molto importanti. Si diceva prima La vita è altrove, che è un titolo di Kundera, ma insomma Ogni altra vita assomiglia molto a quel titolo. Ogni altra vita è un libro del 15, che è proprio una delle ultime tappe verso noi. Anzi, ci sono dei brani di Ogni altra vita che vengono riportati quasi testualmente e che confluiscono in noi, così come ci sono dei brani di un libro antichissimo, appunto, che è Baci da non ripetere, che vengono ripresi. Ecco, c'è come un fiume che è in piena, che raccoglie altri fiumi secondari, che però hanno un'importanza che appunto con una luce nuova io ritrovo in modo abbastanza evidente.
E del resto, Paolo Di Stefano, ci sono diverse voci nel romanzo, diverse, potremmo dire, vocazioni, utilizzando un termine forse qui un po' improprio, ma sono vocazioni, mi sembra, che convivono e si incrociano: la saga familiare, dicevamo, la ricostruzione anche storico-filologica del racconto familiare attraverso i suoi principali personaggi, le sue, diciamo, principali vicende. C'è una parte più autobiografica che può essere sì cronachistica, anche descrittiva, ma pure, direi, profondamente intima. E poi, lo diceva anche lei, c'è questa voce, la voce di Claudio, il fratello morto a 5 anni, che è parte fondante di tutto il romanzo, anche graficamente, perché sì, l'abbiamo detto, sembrano delle poesie, ma sono soprattutto stampate in rosso. È in generale, credo, una scelta stilistica forte. Le chiederei da quale esigenza nasce.
Nasce dall'esigenza di un dialogo che io ho stabilito via via negli anni con il pensiero dell'immagine interiore che mi ero portato dentro di mio fratello, e quindi dare unità al tutto attraverso questo filo rosso che assomiglia molto anche al sangue, insomma, che è stato proprio l'elemento della sua malattia. Io ho voluto che l'editore accettasse, accogliesse questa mia richiesta, e devo dire non c'è stata nessuna resistenza da parte dell'editore, che ha capito subito che non si trattava di un capriccio. E quindi questa esigenza nasce da un dialogo, appunto, una conversazione che io ho portato avanti negli anni, che è una conversazione con mio fratello molto diversa e molto alterna. Sulle prime non era una conversazione, ma era solo l'orrore e l'incubo di sentirmi addosso, a sua morte, come qualcosa di molto oppressivo e angoscioso. E poi via via una liberazione che è diventata più serena, è diventata anche molto piacevole, anche molto divertente, anche molto ironica, ha sempre le tinte un po' del risentimento, ma assume le tinte anche del dispetto un po' infantile. E questa voce, che è la voce che unisce tutto, è una voce per me irrinunciabile. Ecco.
Forse anche da questo proviene questo titolo. Insomma, affidare il titolo a un pronome personale nella sua forma plurale noi credo sia intanto una scelta coraggiosa, ma mi sembra appunto sottolineare questa coesistenza, questo incrocio. E non riesco a non pensare che anche i lettori siano parte poi di questo noi. Vorrei sapere se è un titolo che si è imposto, come ogni tanto succede coi titoli, o se è il risultato di un lungo percorso.
Il titolo è arrivato alla fine. A me è capitato, per esempio, con Tutti contenti, di partire dal titolo. Non avevo nulla, non avevo nessuna idea di che cosa scrivere, ma sapevo che avrei scritto un romanzo intitolato Tutti contenti. Poi è venuto quasi naturale che il libro che avevo scritto si intitolasse così. Insomma, ha trovato una coerenza quel Tutti contenti molto stringente. Noi è arrivato invece alla fine. Io ho pensato a diversi titoli, in particolare ce n'era uno che mi stava molto a cuore, che è una frase di mio zio che, ripensando al passato, diceva: eravamo felici senza saperlo. Quindi quel felici senza saperlo era molto bello, insomma, è un'idea del passato nostalgica molto forte. E però poi il noi si è imposto, ma anche perché si è imposto il dialogo appunto tra un mondo dei vivi e il mondo dei morti. Questo noi tiene dentro, giustamente, come lei diceva, il tentativo è di tenere dentro anche il lettore, ovviamente, no? Il noi è il noi di un romanzo che vuole essere anche un romanzo sociale, un romanzo aperto al massimo, quindi un noi accogliente, un noi inclusivo, ma anche un noi che appunto vorrebbe aspirare a questa comunione, ecco, questa comunione tra i vivi e i morti, che io sento sempre molto forte, molto più forte con l'andare del tempo.
Parlavamo di Giorgio Relli. Mi vengono in mente due versi noti che dicono: entro un silenzio così conosciuto, i morti sono più vivi dei vivi. Che sono due versi forse anche centrali nell'opera di Giorgio Relli. Mi verrebbe anche da chiederle a questo punto come ha trovato e lavorato la voce di Claudio nel libro.
Dunque, la voce di Claudio è stata il primo elemento che è emerso, tant'è vero che questo libro era costruito inizialmente, che ha una lunghissima elaborazione, era costruito inizialmente proprio partendo dalla voce di Claudio, diciamo che era esattamente a rovescio rispetto a quello che è adesso, l'ultimo capitolo era il primo, e quindi c'è stata una lunga elaborazione che ha portato a un'emersione, diciamo, quasi naturale della voce di Claudio. Non dimentico che, per esempio, un libro che è ormai lontanissimo, il mio libro che è lontanissimo, credo, se ricordo bene, del 2005, Aiutami tu, metteva in scena un ragazzino che parlava in prima persona, e del resto anche Minuti contati ha una voce infantile che parla. Quindi questo esercizio di far parlare l'infanzia in prima persona è un esercizio che viene da molto lontano, e probabilmente il fatto che sia emersa la voce di Claudio come voce naturale, come primo elemento di tutto un libro che si imponeva come un libro appunto molto cospicuo, è proprio dato da questo lunga elaborazione che dura ormai da tantissimi anni. Naturalmente non cercavo la rima, non cercavo nessun tipo di artificio poetico, ho lasciato veramente che la voce di Claudio risuonasse dentro di me e che poi finisse nella pagina come una voce interiore, soltanto trascritta, senza nessun tipo di accorgimento, diciamo, retorico.
C'è la voce quindi di Claudio e poi c'è questo io, Paolo Di Stefano. E allora proviamo a approfondire la dimensione anche autobiografica. Glielo chiedo perché ho l'impressione che ci sia un po' di confusione intorno a cosa sia o debba essere l'autobiografia, o in altri casi l'autofiction, come si suol dire, e basterebbe guardare le dimenticabili, penso, polemiche francesi sull'ultimo romanzo di Manuel Carrère, ecco, il rapporto tra letteratura e verità.
Sì, Emmanuel Carrère è chiaramente un autore chiave anche per me, ma come lo è la Annie Ernaux, insomma. Sull'autobiografia ci sarebbe moltissimo da dire, ma per quanto mi riguarda sono d'accordo con Gadda quando dice che l'io è il più lurido dei pronomi, è anche il più pericoloso, il più sensibile dei pronomi. Ma insomma, io volevo che questo io confluisse dentro tanti i narranti, perché questo libro noi è noi anche perché ci sono diverse persone che raccontano, e io tra queste, cioè la mia presenza come prima persona è una presenza che confluisce dentro un fiume di altri narratori in prima persona. Ricordo, per esempio, subito all'inizio del libro c'è questa presenza per me è molto importante, è stato proprio un incontro anche molto bello con Venera Toscano, questa signora di 90 anni che mi ha raccontato i giorni dello sbarco in Sicilia. Poi c'è un mio secondo, terzo, quarto cugino che racconta di un incidente nella raffineria di Augusta. C'è mia madre che dialoga con me in prima persona e che spinge continuamente, il vero motore della narrazione e forse il vero io narrante di questo libro è la voce di mia madre, oltre a quella di mio fratello. Quindi ho cercato, come dire, l'escamotage è stato quello di inserire un io narrante, che naturalmente era indispensabile, cioè la mia voce, dentro però una coralità che è altrettanto, per me, è altrettanto indispensabile.
E non nascondo che ho posto la domanda anche perché ho l'impressione che uno dei temi che incontriamo nella sua opera rimanga l'interferenza tra la realtà e la finzione. Io all'inizio dell'incontro Sì. Ho citato la frase: quando qualcuno dice che di una vita si potrebbe fare un romanzo, preferisco girare alla larga. Ma quello che segue forse è ancora più interessante in questa prospettiva. Lei dice: l'idea di una vita da romanzo mi fa venire i brividi. Le vite da romanzo sono quelle inventate nei romanzi e le vite vissute, anche le più romanzesche, sono per lo più necessariamente noiosissime. E si crea un apparente cortocircuito per il lettore, ma forse appunto è un malinteso sulla letteratura tutta, cioè la letteratura non è meno vera se accompagnata dalla finzione.
È verissimo, sì, questo è proprio uno degli elementi su cui io continuo a riflettere lavorando ai miei romanzi. C'è questa interferenza, che è un'interferenza necessaria, tra la realtà e l'immaginazione. Senza l'immaginazione non ci sarebbe letteratura, come non ci sarebbe letteratura senza l'empatia, che mi sembrano i due elementi fondamentali oggi. Empatia è una parola anche un po' abusata, però io ci credo, cioè i miei personaggi devono essere dei personaggi di finzione, di realtà, che crescono dentro di me e che crescono a forza di immaginazione. Quindi c'è questa ambiguità e questa ambivalenza tra la realtà e la finzione, chiamiamola finzione, oppure chiamiamola invenzione, oppure chiamiamola appunto immaginazione, è essenziale alla letteratura. Poi la domanda: è un romanzo autobiografico? Insomma, si può anche accogliere, si può anche rispondere, sì, è un romanzo naturalmente autobiografico, ma come lo sarebbe, diciamo, un romanzo anche di fantascienza, perché non dimentichiamo che anche un romanzo apparentemente di totale finzione, come potrebbero essere, che ne so, la trilogia di Calvino, conserva degli elementi naturalmente autobiografici. Quindi tutto ciò che scriviamo ha una componente autobiografica, se noi sentiamo la letteratura come parte di noi stessi. Credo che questo vada detto essenzialmente.
Noi è un romanzo che indaga soprattutto due rapporti, quello con il fratello assente, l'abbiamo menzionato, e poi direi quello con il padre. E se guardiamo al rapporto col padre, questo rapporto ci porta abbastanza naturalmente al tema della migrazione e al paradossale rapporto con i luoghi. Lei citava il titolo di Kundera, La vita altrove. È un po' come se partire significasse abbandonare per sempre il concetto di casa, cioè la terra straniera rimane straniera e la terra d'origine in fondo, con la distanza e naturalmente il tempo che scorre, si trasforma eppure diventa straniera. Io vorrei chiederle qual è oggi invece il suo di rapporto con la migrazione. Lei aveva circa 4 anni quando la sua famiglia si spostò nel nord Italia e 7 quando si trasferì definitivamente a Lugano, e dunque, come dicevamo, cresciuto in Ticino. Ma quali sono le potenziali analogie e quali le differenze rispetto a suo padre nel rapporto con questa geografia? Quanto contengono in fondo i figli le esperienze dei genitori?
Bisogna dire che mio padre ha avuto un'esperienza di sradicamento straziante, nel senso che il suo allontanarsi dal paese, da Avola, è stato veramente doloroso. È stato doloroso non solo perché lasciava la sua terra, insomma, che è la Sicilia, il suo paese, ma anche perché lasciava i suoi genitori in una condizione che era una condizione in sé abbastanza angosciosa, con questo padre violento nei confronti della madre. Quindi il suo desiderio di ritorno era non solo il desiderio di tutti gli emigranti o di gran parte degli emigranti di tornare al paese, ma era anche il desiderio di riparare questa ferita di violenza e di strazio che c'era all'interno della famiglia. Naturalmente tutto questo tentativo, questo desiderio di ritornare non è riuscito, perché questo desiderio non riesce mai, insomma, la nostalgia, il nostro, il desiderio di ritornare che non si compie mai, non si compie mai, anche perché il ritorno non è solo un ritorno, il ritorno diciamo sperato, non è solo un ritorno geografico, perché sarebbe semplice, tu torni al tuo paese, ci stai, ci rimani e ci stai bene, no? È anche un desiderio di un ritorno nel tempo, e il tempo è difficile riconquistarlo, no? La propria infanzia ormai è svanita, sono cambiate le persone che tu hai lasciato, quindi riconquistare quel tempo è letteralmente impossibile. Mentre per noi il tutto è stato molto mediato da questo dolore paterno, rispetto al quale noi abbiamo preso abbiamo preso le distanze in modo anche abbastanza fermo all'inizio, diciamo a partire dagli anni della maturità, perché non se ne poteva più di sentir parlare di Avola come l'unico luogo possibile, non se ne poteva più di sentire mio padre ripetere che insomma saremmo tornati a vivere al paese. Ecco, quindi abbiamo preso le distanze in modo netto, e poi c'è stata invece una progressiva, almeno per quanto mi riguarda, ma anche per quanto riguarda i miei fratelli, questo devo dirlo perché spesso ritorniamo lì insieme, c'è stata una progressiva, lenta e matura, credo, riconquista dei propri luoghi, anche molto piacevole, devo dire. A me è capitato ovviamente anche attraverso la letteratura, cioè tutti i miei libri in qualche modo sono dei passi verso il ritorno ad Avola. Penso per esempio a un libro di cui non abbiamo parlato, che è Giallo d'Avola. Giallo d'Avola è un libro che mi ha permesso veramente di sprofondare dentro la avolesità, facendo questa ricerca su questo fatto giudiziario clamoroso, veramente spaventoso degli anni 50 ad Avola, un fatto importante che tutti ricordano e che ha in qualche modo modellato l'identità, lo dico in modo un po' forte e enfatico, l'identità degli avolesi. Ecco, lavorare su quell'area, su quel momento, su quel fatto, su quei personaggi, su quei luoghi, che sono luoghi in parte di montagna, in parte d'acqua, di mare, ecco, ha significato per me proprio riconquistare i miei luoghi, anche e soprattutto i luoghi dei miei genitori, i luoghi di mio padre.
Mi sembra anche di poter dire che Giallo d'Avola in fondo ha avuto un'influenza, un impatto molto forte pure a livello stilistico. L'impasto linguistico di Giallo d'Avola è spinto al massimo rispetto ad altre sue opere, mi sembra.
Sì, anche se io appunto tendo a non camilleggiare perché non mi piace, cioè tendo a usare diciamo le venature, i colori dialettali in modo moderato, però questa coloritura è per me fondamentale, anche perché è fondamentale per me l'aspetto dell'oralità. Si parlava prima dei vari i narranti, ecco, a me piace molto lavorare sulla voce dei personaggi che incontro, lasciarli parlare. Questo viene forse anche dal mio lavoro di giornalista. Tengo moltissimo alla possibilità di restituire alle personaggi che incontro non solo le loro storie, ma anche la loro voce. E la loro voce è una voce sempre diversa. C'è un carattere vero, un DNA che distingue i personaggi, oltre alle loro storie, che mi pare una banalità, è la loro voce. La voce sembra una voce singola, e questo viene a galla per me con Giallo d'Avola, ma poco prima con un lavoro che ho fatto con i minatori di Marcinelle, cioè con La Catastrofa, dove davvero c'è un coro di voci che parlano, che raccontano la giornata del grande incidente dell'8 agosto 1956 nella miniera di Marcinelle, che parlano e parlano ciascuno a loro modo.
Grazie, grazie di cuore Paolo Di Stefano.
Grazie.
Io ricordo che con Paolo Di Stefano abbiamo parlato del suo ultimo libro, Noi, pubblicato da Bompiani.